Considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto
e Bianca Nogara Notarianni.
Come si dice, chiudiamo la settimana in bellezza. E sì, perché lo sapete, quando c'è Bianca Nogara Notarianni, il notiziario, il GR Animali è molto più bello.
Due giorni fa a Pietracamela un gruppo di oltre 20 suini che viveva in campagna, erano maiali e maiali incrociati con cinghiali, esemplari comunque sani, liberi, è stato abbattuto d'improvviso, se non di nascosto, dalle istituzioni, nonostante anche qui più associazioni e rifugi si fossero mossi per ottenere l'affidamento.
La scimmia ha perso il buon umore, il corvo non ragiona.
C'è proprio una crudeltà, mi viene da dire.
Veramente.
Non so come dire.
Intanto il vecchio è buono.
E sempre il 22, nel Parco del Boschetto, questa volta fra Torino e Moncalieri, 15 cinghiali sono stati abbattuti, tra l'altro sotto lo sguardo dei visitatori, in una battuta di caccia anche qui ambigua e sicuramente non comunicata.
E quando è che poi noi si sbarca?
Oh, che diluvio!
Che pioggia viene!
Piangendo il coccodrillo.
Un invito un po' più lieto, stasera a Milano, alla Biblioteca di Chiesa Rossa, alle ore 20:45 c'è la presentazione del libro Milano Selvatica con l'autore Stefano Fusi e il Comitato Difesa Ambiente Zona 5.
Tra l'acqua pilotando va la barca con abilità.
Domenica 26 gennaio invece è il compleanno di Oasi Santa Giuliana, questo rifugio nel Pavese. Si festeggia con il giro pinza al Circolo Impatto Zero, che è un circolo arci splendido di Pavia. Si può prenotare direttamente al circolo. È stato presentato poi ieri in Commissione Sanità un progetto di legge al Parlamento per introdurre l'obbligo di un percorso formativo per i proprietari di cani potenzialmente pericolosi. Come ci diceva Cecilia prima, dietro le quinte, non è che ci sono cani pericolosi, ci sono forse padroni potenzialmente pericolosi.
Sì, decisamente. E va bene. Quindi questa era l'ultima notizia del GR Animali curato da Bianca Nogara Notarianni e noi andiamo a dare il benvenuto al nostro ospite, perché c'è un altro appuntamento che questa volta domani, e io devo ringraziare tantissimo il nostro ascoltatore Emilio che non solo aveva mandato un messaggio qua in diretta, ma dietro il mio appello disperato mi ha poi mandato giustamente tutti i riferimenti a questo incontro all'indirizzo armadillo@radiopopolare.it, che vi invito sempre a notare, perché può essere prezioso. Quindi un enorme grazie ad Emilio e un grandissimo benvenuto a Milo Manica, del presidente della tutela anfibi Basso Verbano ODV. Buongiorno Milo.
Buongiorno, bentrovati, ben ritrovati a voi, agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Allora Milo, intanto, prima di parlare del convegno importante che ci sarà, convegno dell'incontro pubblico che ci sarà stasera, ho detto erroneamente domani, ma domani succede un'altra cosa. Dicevo, questa sera alla sala consigliare del comune di Sesto Calende, in via Cesare da Sesto al numero 1 alle 21, dicevo, prima di parlare di questo incontro che si chiama Anfibi, Minacce e Tutela, vorrei che tu ci raccontassi un po' di questa associazione, quando nasce, come nasce, eccetera, eccetera.
Sì, l'associazione nasce in realtà da un gruppo di volontari che noi chiamiamo simpaticamente rospisti, cioè persone che alla sera, durante la migrazione primaverile, salvano i rospi che sono in attraversamento delle strade. Dopo potremmo magari scendere un po' nei dettagli, e questo gruppo si compone già nel 97. L'associazione poi vera e propria nasce 5 anni fa, per dare un po' di seguito, ecco, a questo gruppo e dare anche una forma un po' più istituzionale. Ecco,
ecco, ma...
la nostra iniziativa è quella appunto di salvaguardare questi vertebrati che sono minacciatissimi in due località, Sesto Calende e a Gola Secca, che sono i due comuni con cui collaboriamo.
Senti, Milo, spieghiamo, dobbiamo raccontare un po' perché questi anfibi, questi rospi sono così minacciati, perché insomma è una storia che ciclicamente raccontiamo, ma è sempre meglio ripercorrere un po' la questione.
Sì, hai perfettamente ragione, è proprio un percorso ciclico, nel senso che tutti gli anni, da febbraio, marzo, poi dipende dalle località, il rospo comune, insieme anche ad altre specie, intraprendono questa migrazione che comporta la fuoriuscita dal bosco o comunque dai siti di svernamento dove passano l'inverno, per recarsi agli stagni o ai corsi d'acqua dove vanno a deporre le proprie ovature. Ed è una vera e propria migrazione, perché questi animali, pur essendo un po' goffi nei movimenti, negli spostamenti, possono compiere anche centinaia di metri o addirittura qualche chilometro. Chiaramente lungo il loro tragitto possono inevitabilmente incontrare delle infrastrutture stradali. E questo è un grosso problema per loro, perché chiaramente non sono evoluti per rilevare le automobili come una minaccia, come un pericolo, e quindi finiscono inesorabilmente per essere travolti. Noi magari non ce ne accorgiamo neanche, però durante questa migrazione, soprattutto nelle sere piovose, ci possono essere centinaia o migliaia di individui che attraversano le strade, magari in un breve tratto per 200-300 metri, e però lì questo collo di bottiglia, che è un po' il loro corridoio preferenziale per spostarsi verso i siti riproduttivi, è fondamentale per loro, per la loro sopravvivenza, e noi dobbiamo cercare di prestare attenzione, anche se non è facile.
Che, come si dice poi, non è il cervo che attraversa la strada, qui il rospo, ma è la strada che attraversa il bosco.
Esattamente, dobbiamo metterci un po' nell'ottica del dire, ma forse noi in tutti questi decenni passati abbiamo un po' pensato di invadere un territorio che non è solo nostro, diciamo così. Quindi quando pensiamo alla mobilità, alla viabilità, dobbiamo pensarla anche in relazione a quelli che sono gli animali che vivono quel territorio, che sono a fianco a noi e che spesso non ci rendiamo neanche conto che ci siano, e che però svolgono degli importantissimi ruoli.
Ecco, ma allora ce lo dici, ad esempio, perché sono così importanti i rospi, le rane, insomma gli anfibi in generale? A me, naturalmente, dal mio punto di vista sono importanti soltanto perché esistono, non è che c'è, però intendevo dire nel ciclo della biologia e della riproduzione degli habitat, in quel senso lì, non per dare un valore.
Certo, beh, il valore della vita,
esatto,
sia animale o vegetale, è implicito ed è già di per sé qualcosa da tutelare. Però questi animali, come dicevo prima, sono molto minacciati perché sono estremamente sensibili alle variazioni ambientali. Ecco perché noi li definiamo come bioindicatori. E questo già è un valore importante, cioè la loro presenza permette di segnalarci la qualità dell'ambiente. Quindi se ci sono o non ci sono in un determinato territorio, noi possiamo sapere se quel territorio è sano, se sta bene o se ci sono delle problematiche. Poi sono parte della catena alimentare, della rete alimentare, sono predatori di insetti, ad esempio larve di zanzare, che ci possono anche dare fastidio, possono essere problematiche. Ecco, in una situazione di un ecosistema in equilibrio, queste vengono tenute sotto controllo da altri insetti predatori, ma anche dagli anfibi. E poi a loro volta sono invece delle prede per altri animali, per gli uccelli, per i rettili, per qualche mammifero. Quindi sono parte del ciclo della vita a tutti gli effetti. In ultima analisi possiamo dire che sono molto importanti per lo studio della biologia della vita, sono animali modello che possono essere studiati abbastanza facilmente e però sui quali non sappiamo ancora tantissimo e quindi è importante tutelarli. Dico solo una cosa, noi parliamo del rospo, il rospo si chiama rospo comune,
sì,
in italiano, e non è più così tanto comune, tant'è che viene classificato come vulnerabile dalla lista rossa. Questo vuol dire che sta subendo un declino veramente molto importante e rischiamo in alcune zone di vederlo completamente sparire.
Senti, Milo Manica, andiamo a così fare un focus sull'incontro di questa sera. Ricordiamolo alle 21 a Sesto Calende, perché è un interessante momento di confronto che tocca un po' i vari aspetti che tu ci stavi raccontando, compreso quello che purtroppo in questa trasmissione viene citato molto spesso, ma perché veramente condiziona la vita da tutti i punti di vista, e stiamo parlando del riscaldamento globale o dei cambiamenti climatici, perché anche per il povero rospo comune il cambiamento climatico ha un'incidenza concreta che voi anche come naturalisti, insomma, potete vedere immediatamente.
Certo, intanto Cecilia, lasciami dire che noi tutti gli anni a gennaio, prima della stagione di salvataggio, vogliamo sempre fare un incontro con la cittadinanza per raccontare quello che facciamo e per cercare di arruolare nuovi volontari. Ecco, quindi l'invito è veramente a chi è in zona ed è un po' appassionato di venire a trovarci stasera per capire anche quello che facciamo ed eventualmente darci una mano. Quest'anno abbiamo deciso di fare questa serata come un convegno con tre interventi che possano un po' spiegarci a grandi linee quelle che sono le minacce principali per gli anfibi, e tra queste c'è appunto il cambiamento climatico, che è un'azione conclamata e i cui effetti però iniziamo a vederli, ma purtroppo li vedremo sempre di più in futuro. Pensa ad esempio che negli scorsi inverni in alcune località molti anfibi non sono neanche andati in letargo, e questo chiaramente fa sì che ci sia uno stravolgimento del loro ciclo vitale. Questo è molto grave. Quindi inverni sempre più miti con assenza di neve, possiamo dire oramai, e poi spesso primavere molto asciutte fanno sì che questi animali siano in grandissima difficoltà. Quindi questo è uno degli esempi, ecco,
sì, sì,
di come può essere incisivo il cambiamento climatico direttamente su questi animali.
Beh, mi sembra chiarissimo. Peraltro a fare la relazione, diciamo così, è il nostro amico e collaboratore Paolo Valisa, che i nostri ascoltatori qui conoscono molto bene. Senti, Milo, ecco, si parlava insomma anche di questa questione legata alla siccità e a momenti alterni invece magari a una no, ai fenomeni in cui l'acqua è strabordante. In realtà per gli anfibi la fase dell'acqua strabordante potrebbe essere un vantaggio, o anche quella può avere degli aspetti negativi sul loro ciclo vitale?
Ma dipende un po'.
Quelli che banalmente vengono chiamati gli eventi estremi, che poi ormai dovremmo aver capito che estremi non sono, perché ormai devono rientrare nel nostro panorama, ahimè.
Scusa. Purtroppo sì. Ci sono alcune specie che tollerano molto bene variazioni di livello, ad esempio degli stagni dove si riproducono. Ci sono altre specie invece che non sono adattate, perché storicamente non si sono mai verificate delle situazioni analoghe. Quindi l'anno scorso è stato un anno direi positivo, nel senso che le grandi piogge hanno un po' mitigato la siccità dei due anni precedenti, però teniamo conto che alcune di queste specie, ad esempio le rane rosse, che non vivono tantissimi anni, per loro perdere due stagioni riproduttive vuol dire giocarsi la sopravvivenza di qualche popolazione. In altri contesti invece l'anno scorso, ad esempio, c'è un progetto che seguono alcuni parchi, tra cui il Parco del Ticino, che è uno dei nostri sostenitori, uno degli enti con cui collaboriamo. Il Parco del Ticino sta lavorando per la salvaguardia del pelobate fosco, che è un rospo più piccolo del rospo comune, un rospetto molto minacciato in pianura padana, e in alcune aree dove sono stati fatti degli interventi, mi dicevano alcuni collaboratori che le grandi piogge hanno fatto sì che molti girini venissero spazzati via dagli stagni dove i loro genitori si erano riprodotti. Sì. E chiaramente questo può funzionare come dispersione della popolazione laddove ci siano altre situazioni in grado di accoglierle, ma purtroppo può essere che buona parte di questi girini poi sia invece andata verso un destino un po'.
Certo. Senti Milomanica, un'altra delle questioni che viene affrontata nell'incontro di questa sera è quello su cui anche qui questa trasmissione picchia la testa da quando è nata praticamente. Stiamo parlando dei corridoi ecologici, o comunque dell'intervento che noi umani, che ricordiamoci, siamo noi a invadere il terreno altrui, quindi dovremmo essere responsabilmente coinvolti nel aiutare il più possibile gli altri animali, ed è appunto il fatto che insomma c'è una certa sordità in genere delle istituzioni quando si progettano strade o quando si fanno interventi di quel tipo per favorire l'attraversamento degli animali. Peraltro un nostro ascoltatore Massimo ci scrive dicendo: almeno mettere dei cartelli sulle strade interessate ben visibili, indicando anche i mesi delle migrazioni dei rospetti, dice Massimo. Ecco, io vedo che c'è invece un architetto questa sera del che ha insegnato al Politecnico di Milano che parla proprio di queste cose. Vedi qualche miglioramento, qualche progresso?
Dunque, sì, Jimmy Pasin stasera, che è stato insegnante, professore al Politecnico, si occupava proprio di viabilità e di infrastrutture legate alla mobilità, ci parlerà un po' di quella che è la visione di Regione Lombardia. Noi l'abbiamo messa con un punto di domanda in locandina: le infrastrutture consumano suolo? Beh, stasera lui ci racconterà che per Regione Lombardia non tutte le infrastrutture consumano suolo, formalmente, sulla carta. Però è chiaro che poi gli effetti si vedono, e questa è una cosa estremamente grave. Distruggere gli habitat o limitarne le superfici significa inesorabilmente mettere in condizioni critiche le popolazioni degli animali che abitano quei luoghi. Sì, uno degli strumenti è quello della sensibilizzazione, quindi mettere i cartelli stradali è un'azione che viene fatta, è stata fatta in passato proprio da Regione Lombardia, che aveva mappato alcuni degli attraversamenti a livello regionale e aveva segnalato le infrastrutture laddove vi fossero degli attraversamenti migratori. Purtroppo dobbiamo un po' segnalare che dovremmo un po', come automobilisti, crescere in fatto di sensibilizzazione e di educazione, perché possiamo mettere tutti i cartelli che vogliamo, ma se poi viaggiamo oltre i limiti di velocità non ce ne occupiamo neanche, non ci preoccupiamo di quello che c'è scritto sui cartelli. Noi come associazione abbiamo anche realizzato dei cartelli temporanei in collaborazione con il comune di Sesto, che ci permette, e il parco e la provincia, che ci permettono di apporre questi cartelli durante le nostre attività. Quindi nella stagione che va da febbraio ad aprile-maggio noi segnaliamo che siamo sul campo.
Sì. Peraltro Silvia, che si firma Silvia Ruspara, dice: sapete qual è il problema di mettere quei cartelli? Il primo sono i permessi, il secondo sono i soldi, perché nessuno dà mai niente a chi fa questo tipo di attività. E contemporaneamente invece Francesco dice: scusate se sono fuori contesto, ma il discorso del cambiamento climatico sarà devastante anche per gli uccelli. In zona Milano Sud una cicogna e i suoi piccoli non sono migrati perché confusi dal caldo, adesso se la passeranno molto male. Eh sì, Francesco, naturalmente noi sappiamo, quando parliamo di, appunto, del riscaldamento globale, sappiamo che riguarda tutte le specie, ma di volta in volta, se facciamo, come dire, se ci concentriamo su una specie, cerchiamo di andare proprio nel specifico delle difficoltà. Milo Manica, per concludere il ragionamento sulle minacce e la tutela per gli anfibi, c'è anche un altro allarme, che è quello delle epidemie e degli alieni. Ecco, ma le epidemie, di cosa parliamo, Milo?
Sì, dunque, questi due argomenti sono molto legati, cioè le specie esotiche alloctone che vengono introdotte, che in alcuni casi rischiano di essere invasive, possono portarsi dietro delle malattie a cui sono abituate, diciamo così, perché si sono coevolute insieme, e che però possono avere delle ripercussioni invece sulle specie indigene. Quindi un esempio classico che viene fatto per gli anfibi è questo fungo parassita che uccide rane, rospi, e c'è anche un'altra specie che sta uccidendo anche le salamandre. Quindi questi impatti, che poi per noi sembrano veramente molto poco visibili, stanno però falcidiando tantissime popolazioni. Quindi sia l'impatto diretto di specie esotiche, come possono essere il gambero della Louisiana oppure la rana toro, ma anche i parassiti che si portano dietro, ecco, queste sono delle grosse problematiche. Se noi non sappiamo gestirle, possono veramente fare dei disastri enormi.
E poi questo di specie aliene, questo tema di specie aliene e loro malattie, sì, condensa anche perfettamente il rischio da un lato del cambiamento climatico e dall'altro della presenza antropica, perché non si darebbe questo macro problema se non ci fossero questi due enormi giganti, certo, alle spalle.
Certo, certo, tutte le minacce che noi raccontiamo sono chiaramente interconnesse, e non c'è una soluzione per una o per l'altra, bisogna agire di concerto e cercare di arginare queste pressioni, chiaramente. Volevo aggiungere però un po' anche in risposta sulla sollecitazione
dell'ascoltatrice, sì,
che ha mandato la domanda. È vero. Noi ci occupiamo di questi animali, lo facciamo a titolo volontario, mettiamo anche dei soldi per fare i cartelli. Io ricordo sommessamente che la fauna, gli animali selvatici sono un bene dello Stato, quindi dovrebbero, certo, essere le istituzioni a tutelarlo, ok? Che ci siano dei volontari, in un principio di sussidiarietà, diciamo così, da parte dei volontari verso le istituzioni, va benissimo, ma non deve essere ostacolato. E purtroppo in molte situazioni abbiamo difficoltà. Noi ci abbiamo messo 25 anni per mettere dei cartelli luminosi posti dal comune sulla strada su cui noi operiamo. Ecco, quindi bisogna cercare di sensibilizzare le istituzioni dal basso, essere un pungolo, perché è importante che siano loro ad agire e ad essere anche da esempio virtuoso per i cittadini.
Certo, e allora noi diciamo grazie intanto a Milo Manica, naturalista e presidente di Tutela Anfibi Basso Verbano, che modererà la serata di questa sera. Invitiamo insomma tutti i nostri ascoltatori di zona a andare all'incontro pubblico alla sala consiliare del comune di Sesto Calende in piazza Cesare da Sesto 1 alle 21, ma ricordiamo che poi caro Milo, ci si sporca anche le mani, nel senso che poi, no, a parte i convegni, l'azione di voi volontari è proprio concreta, e tant'è che poi sabato pomeriggio voi fate un incontro per formare i volontari. Che cosa devono fare i volontari sul campo? In pochissimo, perché è finito il nostro tempo, quindi corri.
Sì, quello che facciamo sul campo è, alla sera, quando gli anfibi si spostano, andare con torcia e secchiello a raccoglierli lungo le barriere che noi posizioniamo a monte della strada per evitare che arrivino sulla strada. Li si raccoglie e li si porta a valle della strada verso gli stagni che sono i siti riproduttivi. Con Lorenzo Laddaga domani vedremo proprio sul campo come montare le barriere e come intervenire durante le nostre serate.
E quindi all'entrata di Sesto Calende, alle 14 e alle 16, c'è questo incontro formativo per i volontari. Dico,
sì,
giusto,
stasera daremo tutte le indicazioni per partecipare poi domani.
Certo.
Che è una delle attività che vengono fatte appunto anche da a altre persone, non solo qui a Sesto Calende, chiaramente, e anche il nostro Raul Manenti, zoologo della Stazione Sperimentale Regionale Anfibi, che terrà l'incontro stasera. Anche lui so che è attivo spesso in monitoraggi e in salvataggi anfibi, quindi è un'azione collettiva a livello regionale che però poi deve essere declinata luogo per luogo, fondamentale esserci.
Infatti io saluto tutti i volontari dell'associazione Lontano di Montorfano, perché sono i primi che ho conosciuto che facevano questo tipo di attività, e quindi è un grande affetto. Allora, Milo Manica e l'associazione Anfibi, Tutele Anfibi. Stiamo vicini a queste associazioni perché sono importanti presidi del territorio e fanno cultura importante sull'ambiente. Al volo, che animale avresti voluto essere se avessi potuto scegliere?
Ah, una rana di lataste, assolutamente.
Una rana di?
Di lataste, è una specie endemica estremamente in difficoltà che dobbiamo aiutare.
Benissimo.
Alentate, c'è.
Ok, allora grazie mille, grazie per il vostro lavoro e per essere stato con noi.
Grazie a voi e alla prossima.
Bianca, facciamo che ce ne andiamo saltellando.
Esatto, ci metterò nel secchiello.
Esatto, comode. E allora un buon fine settimana a tutti e a tutte da Cecilia Di Lieto
e Bianca Nogara Notarianni.
A lunedì, mi raccomando, importante la puntata di lunedì. Dalle rane passiamo ad altri animali molto più grossi, ma altrettanto in difficoltà. Ciao.